quante cose eccezionali, le rose nel deserto come sui davanzali. La storia ha dato già milioni di parole, la scienza tutto sa, ma non cos'è l'amore. Guarda che miracoli hai di fronte, la vita in un hard disk, memoria d'elefante. Palazzi di città, divisi dagli accenti, un bacio passa da diversi continenti. E poi c'è un inverno persino alle Hawaii, c'è che scappano pure gli eroi, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo unici, unici, gli unici, anche se non lo saprà nessuno. Siamo unici, unici, gli unici, io e te, l'amore in primo piano. Metti qualcosa e usciamo da qui. Della notte saremo nati almeno un milione di altre volte. Le possibilità stanno sotto il tuo cuscino, ma il tempo ti dirà che il primo resta solo. Vedi, siamo andati sulla luna per fare foto che poi guarderemo a casa. Qualcuno ha detto che è stato detto tutto, però ha cambiato idea morendo in un abbraccio. E poi c'è un ricordo che non se ne va, o le strade rimaste a metà, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo unici, unici, gli unici, anche se non lo saprà nessuno. Siamo unici, unici, gli unici, io e te, l'amore in primo piano. Metti qualcosa e usciamo. Quante cose eccezionali, c'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.
Dieci e varchiamo la seconda ora di questa seconda puntata della terza stagione, abbiamo detto tutti i numeri, di Fifth Avenue, e adesso ci addentriamo in un argomento che riguarda salute, scienza, medicina.
Sì.
E lo facciamo perché alla farmacia Paini arrivano conversazioni con i grandi specialisti della medicina per fare domande in modo diretto e avere risposte in modo diretto. E in particolare un argomento importante, che è quello a cui vengono dedicati due incontri, venerdì 21 ottobre e venerdì 2 dicembre, vede protagonista il professore Luigi Gobbio Casali, che abbiamo in diretta collegato con noi, che illustrerà gli aspetti e le differenze tra celiachia e intolleranza al glutine. Benvenuto, professore.
Grazie, grazie. Allora, cominciamo dalla celiachia.
Sì, cominciamo dalla celiachia, sì.
Allora, diciamo che al giorno d'oggi può essere considerata innanzitutto l'intolleranza alimentare permanente più frequente nel mondo occidentale.
Sì.
Poi è addirittura in continuo progressivo aumento.
Ah.
Tanto per dare qualche numero, si riscontra in una persona su 90, una persona su 100, no? E per questo è indicata dalla legge, giustamente a mio giudizio, come malattia sociale.
Certo.
Se noi consideriamo per esempio la provincia di Mantova, dove ci sono oltre 400.000 abitanti, sono già state fatte circa un migliaio di diagnosi di celiachia. Sì. Ma siccome la celiachia dovrebbe essere presente in una persona su 100, ce ne dovrebbero essere 4.000, non un migliaio. Sì. No? Quindi a fronte di ogni diagnosi fatta ce ne sono tre ancora non fatte, per gente che ha dei sintomi ma non sa che sono riferiti alla celiachia.
Certo.
Quali sono i sintomi della celiachia?
Beh, diciamo che ne sono stati identificati, intanto siccome è una malattia non d'organo, cioè non è una malattia soltanto gastroenterologica, è una malattia, come si dice in termine tecnico, sistemica, cioè può interessare qualsiasi organo apparato, per cui i sintomi sono numerosissimi.
E possono variare da persona a persona.
E possono variare, forse oltre 200 addirittura. Naturalmente è un numero spropositato, sì. Però per cui per favorire le diagnosi sono state identificate una cinquantina di situazioni cliniche, tale per cui chiunque abbia una sola di queste situazioni dovrebbe fare un paio di esami per accertare o meno se esiste il sospetto in lui di celiachia. Mm-hmm. Ma fra questa cinquantina, che è pure un numero elevato, se vogliamo estrapolarne un numero più limitato e citare le più importanti, direi che possiamo dire innanzitutto che a rischio di celiachia chi ha un familiare, no, celiaco, o anche chi ha in famiglia come parenti di primo grado, cioè figlio, padre, fratello, sorella, una diagnosi certa anche di intolleranza, ipersensibilità al glutine di tipo non celiaco, quindi c'è la familiarità. Poi c'è l'anemia, qualsiasi, in caso di qualsiasi anemia va sospettato una celiachia, specie se l'anemia, cioè l'abbassamento dell'emoglobina, è dovuta a carenza di ferro. Poi c'è l'osteoporosi, specialmente se la si riscontra in un soggetto non anziano. Poi tutti i soggetti che hanno il diabete di tipo primo, cioè tanto per intendersi quello che richiede come terapia l'insulina, ma anche chi ha una tiroidite autoimmuno, che si chiama anche col nome dello scopritore di tiroidite di Hashimoto, oppure chi ha una dermatite pruriginosa di Düring. Tutti questi dovrebbero fare un minimo di accertamenti, ma poi ci sono anche coloro che hanno dei sintomi neuropsichiatrici e ostetrico-ginecologici, che sono molto importanti. Cioè, va sospettata la celiachia per quanto riguarda gli aspetti neuropsichiatrici, coloro che hanno una depressione psichica, oppure coloro che hanno un'incoordinazione motoria che è molto seria sempre, che viene denominata dai neurologi che ne fanno diagnosi come atassia dovuta al malfunzionamento del cervelletto, per lo più nella celiachia. E poi anche certi soggetti che hanno dei sintomi iniziali di demenza, per esempio che perdono la memoria, oppure che non riescono più a fare i calcoli, in cui cambiano un po' il carattere e il comportamento. E poi, infine, sempre per l'aspetto neuropsichiatrico, va sempre più affermandosi un concetto assai importante, che è questo, e cioè di fronte a tutte le situazioni, tutte le patologie del sistema nervoso centrale o anche del sistema nervoso periferico, di cui non si sa chiaramente l'origine, vanno eliminati, vanno fatti un minimo di esami per la celiachia per vedere se per caso può essere in causa il glutine.
Ecco, in cosa consistono gli esami?
Gli esami sono sostanzialmente due sul sangue, e peraltro sono anche costano qualche decina di euro, non è che siano delle cose molto costose. Sono il primo, il dosaggio nel sangue degli antitransglutaminasi IgA, e il secondo, il dosaggio sempre nel sangue degli anticorpi antigliadina deamidata IgG. Sono termini un po' tecnici, sì. Ma questi sono i due esami che eliminano non al 100% ma al 97-98% l'eventualità di una celiachia. Nel caso invece vengano positivi e pongono il sospetto, bisogna fare degli altri esami,
certo,
per vedere se il sospetto è certo o meno. Prima non ho detto, che è una cosa importante, un paio di sintomi, almeno un paio, perché l'elenco sarebbe lungo, di ostetrico-ginecologico, cioè la celiachia va sospettata di fronte a tutte le coppie infertili, cioè infertile cosa vuol dire? Quando una coppia cerca di avere un bambino per un anno o due non ci riesce, e di fronte agli aborti ricorrenti, perché la celiachia aumenta di 9 volte il rischio di aborti ricorrenti.
Ecco, questo è molto istruttivo, perché in realtà nel sentire comune, senza sapere tutti questi sintomi e questi collegamenti con altre malattie, si lega semplicemente la celiachia al fatto che non si deve mangiare il glutine, fine, ecco, come se fosse solamente legato a quello e non
mangiare il glutine, ma i sintomi sono...
I sintomi sono molti e non hanno a che fare solamente appunto con l'apparato digestivo o con...
Non solo con l'apparato digestivo, ecco. Con tutto l'organismo. Lei pensi che è stato fatto un lavoro da quello che poi ha scoperto, è un italiano ma che vive in America, che è una mente, il professor Alessio Fasano, nelle sale d'attesa dei medici, 46%, quindi vuol dire quasi una persona su due, che aspetta lì di essere visto dal medico, ha dei sintomi che potrebbero essere riferiti anche alla celiachia. Quindi lei capisce.
Diciamo, gli ipocondriaci all'ascolto, nel caso, così toglietevi il dubbio e fate un esame del sangue.
Esatto.
Che insomma, un esame in più.
Di fronte a questa situazione si pone molto il problema dello screening di massa.
Certo, adesso, certo,
sarebbe un capitolo molto ampio, ma adesso non so se è il caso di aprirlo.
No, ecco, però apriamo un altro capitolo, che è quello dell'ipersensibilità al glutine. Cioè, che differenza c'è tra la celiachia e l'ipersensibilità?
Diciamo, prima delle differenze, diciamo anche l'analogia, anche perché quello era rapido, è rapido. L'analogia è che tutte e due sono intolleranti al glutine, no? Cioè, sono delle intolleranze, che vuol dire sono delle situazioni cliniche in cui sono reazioni sfavorevoli se uno introduce glutine, tutte e due. Questa è una cosa in comune. Seconda cosa in comune, che tutte e due hanno sintomi sia intestinali che estrointestinali, anche di tipo neuropsichiatrico. E la terza cosa in comune, che tutte e due migliorano con una dieta senza glutine. Questa è l'analogia.
Okay.
Le differenze sono molto più numerose. Per esempio, cominciamo dalla durata. La celiachia dura tutta la vita. La ipersensibilità al glutine probabilmente no, può durare vari anni, ma probabilmente non dura tutta la vita.
Così come la si può scoprire in età avanzata?
Sì, tutte due. La celiachia si può scoprire anche oltre i 90 anni, può venire a 10-12 mesi di vita, ma può venire anche oltre i 90 anni, okay. tutte e due. Poi c'è la genetica. La celiachia non viene con la probabilità del 99% se uno non ha determinati marcatori genetici, che si chiamano DQ2 o DQ8. Uh-huh. Invece la gluten sensitivity se ne frega di questi marcatori genetici, non hanno nessuna importanza.
Sì.
Poi il meccanismo attraverso il quale si realizza: uno è autoimmune, riguarda l'immunità acquisita, l'altro riguarda l'immunità innata. Poi la prevalenza, cioè la frequenza della popolazione, abbiamo detto celiachia 1%, quell'altra 1,5%, e certi dicono anche 3-4%, è molto più frequente la gluten sensitivity. Poi il tempo di insorgenza che c'è tra ingestione del glutine e di scomparsa dei disturbi, per la celiachia settimane e mesi, per la gluten sensitivity è ore, il 90% dei casi si verificano i sintomi 24 ore dopo l'ingestione, o al massimo qualche giorno. Poi il numero dei sintomi: nella celiachia sono oltre 200, nell'altra per ora se ne conoscono solo 25-30.
Ma professore, quanto la dieta che noi abbiamo incide sulla possibilità di insorgenza dell'ipersensibilità al glutine? C'è un collegamento tra quello che siamo abituati a mangiare?
Sì, allora io prima ho detto anche che questa celiachia è in progressivo e continuo aumento. Ci sono varie ipotesi, ma una di quelle più consistenti è rappresentata dal fatto che il pane che mangiamo oggi, 2016, non è affatto il pane, non dico che abbiamo mangiato prima della guerra per quelli più anziani, ma neanche quello che abbiamo mangiato nel 2000. Cioè vengono fatte delle ricerche continue, per cui vengono i grani modificati e poi, quando sono pronti, vengono iscritti in un registro dei grani. E quindi il pane viene fatto sempre con questi nuovi grani. Ma chi studia questi nuovi grani li studia per far contento chi li compra. E chi è che li compra? Quelli che producono, quelli che fanno il pane e la pasta con le macchine automatiche, che vogliono avere pochissimi scarti. Quindi sono fatti con lo scopo di accontentare chi fa il pane e la pasta con macchine automatiche, sì. Ma sono grani sempre, ahimè, più aggressivi. E quindi questa probabilmente è la ragione principale
per cui
aumenta sempre questa patologia.
Ecco, possiamo anche dire che non bisogna fare il fai da te, cioè prima di fasciarsi la testa
autodiagnosi
che
o non... autodiagnosi sbagliata,
esatto.
Di pensare di essere celiaci,
fare delle prove e eliminare il glutine non va bene. Prima è meglio consultare uno specialista e fare l'analisi.
Fai da te non va bene né per l'una né per l'altra,
perché
se uno inizia, è celiaco, non lo sa, inizia la dieta senza glutine però non ha una diagnosi certa, rischia di modificare sia gli suoi esami sierologici sia gli esami istologici di eventuale biopsia, e quindi rende difficilissima, soprattutto lunghissima, la diagnosi.
Quindi non va bene il glutine per chi è celiaco, ma non va bene neanche l'alimentazione senza glutine per chi non sa.
Prima di iniziare una dieta senza glutine bisogna o averla fatto la diagnosi con certezza, non con probabilità,
con certezza
di celiachia, certo. Oppure aver escluso la celiachia almeno al 99%.
Benissimo.
Ecco, ricordiamo allora, per saperne di più, perché noi, professore, con lei abbiamo fatto un'infarinatura, abbiamo solo dato il là ai nostri ascoltatori, la prima conversazione è la celiachia oggi, venerdì 21 ottobre alle ore 20:30 presso la farmacia Paini, e poi venerdì 2 dicembre alle ore 20:30 sempre presso la farmacia Paini invece parlerete dell'ipersensibilità
al glutine. Certamente.
Benissimo, grazie professore, grazie mille per questo illuminante momento dedicato alla celiachia non solo. Grazie.
Radio Base Break. Sabato 15 ottobre, Mascara presenta J-Ax. J-Ax.
È bello d'essere brutti.
J-Ax, con tutti i suoi più grandi successi.
E ancora un'altra estate arriverà.
Mascara a Mantova. Sabato 15 ottobre, ospite J-Ax. Infomascara.it.
Grassi e storti sono due aggettivi qualificativi.
Qualificativi se parli di noi.
E ma quindi... se parliamo della trasmissione.
Ah, quella è qualificativissima.
E va in onda?
Il lunedì alle 9:30
e alle 18:30. Dove?
Su Radio Base, ovviamente, e vi aspettiamo.
Tutti?
Tutti. Di più!
Grassi e storti è offerta da Ottica Dal Bello, via Broletto 17, Mantova.
Scopri a Mantova il metodo Reme. Respiro, elasticità, movimento, energia. Il metodo Reme è un'attività adatta a tutti, efficace e piacevole, con la quale scoprirai cosa fare per avere un corpo sempre agile ed elastico. Il tuo respiro diventerà più calmo e profondo e proverai un benessere inaspettato. È consigliato anche per migliorare le prestazioni sportive. Centro Metodo Reme, a Mantova, in Corso Garibaldi 65. Telefono 331 313 4700.
Volete vivere un sabato alla grande? Agriturismo a Laghette. L'agriturismo a Laghette è per tutti, per gli amici, per la famiglia, per festeggiare, soprattutto il sabato sera, quando il top delle proposte è la fantastica grigliata nostrana, a soli 14 euro bevande escluse. Agriturismo a Laghette, strada Soana 13, Soave di Porto Mantovano, con ampio parcheggio. È gradita la prenotazione al 333 880 32.
Cambiare vita, cambiare amore, cambiare strada, cambiare auto. Perché la vita è cambiamento, come la nuova Hyundai Tucson. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Da oggi anche con il nuovo cambio automatico a doppia frizione 7 DCT. Tu a 19.800 euro. E con Hyundai iPlus da 249 euro al mese. TAN 4,97, TAEG 6,62. Offerta valida con permuta o rottamazione. Anche sabato e domenica da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8:30 alle 20, anche al sabato. Da novembre, al primo piano della farmacia, saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese, in zona Valdaro a Mantova.
Questa mattina sei uscito presto? Oppure ti sei svegliato più tardi del solito? Non è un problema. Io ti aspetto comunque, tutti i giorni, quando e dove vuoi. Radio Base Rassegna Stampa la trovi online. radiobase.eu. Mantova è qui.
Radio Base Rassegna Stampa è offerta da Gioielleria Piccinini, Piazza Marconi, Mantova.
www.radiobase.eu. La radio qua e dove vuoi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Torniamo in diretta su Radio Base per Fifth Avenue in attesa di avere il nostro super ospite Bruno Bozzetto, che siamo molto contente di poter intervistare, si sta spostando, era in metropolitana e quindi lo dobbiamo richiamare tra pochissimo.
Sì, insomma,
rimanete lì
perché siamo in diretta,
una questione logistica,
e quindi la diretta è così
esatto.
E noi tamponiamo questo momento con delle notiziole
sui nostri amici animali, e in realtà c'è un collega collegamento con Bruno.
Un po' sì, è
e
vero.
Poi lo capirete tra sì. poco, perché lui, insomma, è un grande amante degli animali.
Sì, soprattutto se parliamo anche di gatti, perché c'è un gatto famoso.
C'è un gatto, ci sono dei cani, c'è una sì. pecora, c'è tanto da raccontare.
C'è tanto da raccontare?
Allora, beh, due notizie abbiamo trovato in realtà. Una l'avete vista in lungo e in largo, ma noi dobbiamo dargli un tributo a questo sì. gatto, perché sì, lui sì. è Tombili, il gatto di quartiere. Era molto famoso a Istanbul più che altro per questa posa molto umana.
Sì, sembra un po' Paolina
di chi
Borghese,
guarda, sì.
cioè, perché ha questa zampa sì. appoggiata.
C'è qualcosa di un po' di nobile e un po' di umano ti osservo, sì. cioè questa cosa, no?
Appoggiato... Umano ti osservo e io sono molto meglio.
E io comunque vinco.
certo.
Esatto. Appoggiato sul marciapiede, nutrito e coccolato dai passanti, era diventato una vera e propria celebrità. Che fosse nutrito dai passanti si vedeva.
Evidente.
Si vedeva parecchio.
Non era patito, come direbbe mia nonna.
No.
Le foto lo testimoniano, insomma, era molto amato e quindi praticamente era il gatto di tutto quel quartiere, cioè non aveva famiglia ma aveva un quartiere intero.
Esatto, e voglio dire, stava meglio di tutti noi messi
sì,
insieme.
Sì.
E ovviamente dicono che era molto difficile vederlo sia correre che saltare per la sua mole, gli piaceva stare disteso o seduto. Anche la mia gatta è così, in effetti i gatti grassi fanno
ma
questo.
Ma infatti mi ricorda un po' la tua gatta,
sì,
sai.
Sì, sì, è rotondo uguale. E comunque, stando disteso seduto, spesso aveva questa posizione sul marciapiede, tanto che
essendo un simbolo del quartiere, quando purtroppo è morto tutti gli abitanti hanno deciso di tributarlo e fargli una statua con lui nella stessa posizione. È una statua di bronzo e lo ritrae appunto in questa posa molto molto fashion. È molto fashion questo gatto.
Molto fashion,
sì,
sì.
È un gatto fashion.
Ciao Tombili, guarda, gli portano anche il rosario, il lumino,
sì,
il tè, i croccantini
cantini.
Alla statua, bellissimo, mi ricorda a Chico, insomma,
è
un pochino
come
sì, a Chico.
Sì, sì,
e
sì.
Poi un'altra notizia che leggiamo dalla zampa.it, la rubrica della stampa, su un rifugio speciale.
Sì, il rifugio costruisce delle stanze vere e proprie, speciali ovviamente, ai cani soli, perché provino il bello di vivere in casa. Insomma, viene ricreato questi cagnolini che, poverini, non hanno un padrone,
no,
non hanno una famiglia, non hanno nemmeno un quartiere, come il caso di
Tombini.
Hanno
Tombini. Una stanza asettica.
Hanno una stanza asettica, quelle classiche, proprio del canile, così. Insomma. E invece loro hanno pensato di mettere una bella poltrona, un cuscino, un tappeto, insomma, ricreare l'ambiente familiare della casa.
Esatto, allora c'è il tappeto, c'è appunto la poltrona, la TV, e il cane sta lì e inizia a respirare l'ambiente domestico. Dicono, in pratica abbiamo trasformato uno degli uffici in un salotto, ci sono la poltrona, il tappeto, la televisione, c'è una lampada, in questo modo possiamo accenderla e spegnere invece i neon, dando alla stanza una luce più naturale, perché è vero che insomma in questi posti, anche per risparmiare, si usano i neon che però hanno
sì,
una luce molto
metallica,
molto fastidiosa e molto fredda.
Inoltre questo escamotage, diciamo, serve anche a tutto lo staff per vedere come si muovono questi cani nell'ambiente e aiuta loro anche a conoscere la personalità, perché quando arriverà qualcuno magari
per
ad adottarli,
esatto,
insomma,
esatto,
riescono a capire qual è la loro indole.
Esatto, per dare in adozione cani che si sa già come si comportano in un ambiente domestico.
È una specie di palestra per essere accolti da una famiglia.
Cioè, ad esempio, se uno entra lì e distrugge tutto, forse è meglio un giardino.
Ecco. La cosa molto carina è che c'è addirittura un quadretto con scritto "You need this love and a dog". È proprio
sì,
carino.
Sì.
Questa è la nostra notizia dolcina dolcina e noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzone perché dobbiamo chiamare Bruno Bozzetto.
And I won't run. This time I won't be afraid. I got demons. I got demons trying to get to me, but they'll never take me down. I'm only human. Underneath my skin, the cuts run deep. I just need a little time to work 'em out.
understand. They try their best to pull me under. That's when I reach for your hand. Never bow, cause we're all kings. We are the rulers of our minds. Yes, we are. I know that there's an angel watching over me. I see your wings of all the wild.
E siamo di nuovo in diretta con voi da Fifth Avenue, sono le 18.37 e siamo arrivati all'ora X. È allegro, non troppo, beve whisky, pardon, West and Soda.
Ha un maglione rosso e una camicia che gli ha regalato John Lasseter in persona, una nomination agli Oscar e una pecora di nome Belen.
Ha due supereroi VIP per amici e una passione per gli insetti. E ai nostri microfoni c'è lui, Bruno Vozzetto.
Bruno,
buonasera a tutti.
Buonasera, noi siamo molto felici di poterle intervistare.
Sono contento anch'io, mi piace che sono in mezzo a una strada, spero di non essere disturbato dalle ambulanze che passano ripetutamente.
Ma non importa, ce la faremo lo stesso, faremo Bruno. Lo stesso. Volevamo anche dirle prima di iniziare che io e Valeria siamo la versione umana di Lola e Sheila, quindi lei saprà come trattarci.
Ah,
il carattere è un po' quello lì, diciamo.
Sono le mie preferite, quindi
ecco.
Anche voi diventerete le mie preferite.
Però viviamo in un mondo che è lo stesso del signor Rossi, perché lei riesce veramente a caratterizzare i suoi personaggi benissimo e tutti ci sentiamo un po' protagonisti di questo mondo.
Grazie.
Innanzitutto, perché Bruno Bozzetto lo intervistiamo oggi? Perché sta per venire a Mantova, ma sì? Più che altro sta per iniziare tutto il suo tour come protagonista di un docufilm meraviglioso che noi ovviamente ci siamo già viste, perché non potevamo aspettare.
Diciamo. Avete visto la pecora?
Abbiamo sì, visto la pecora visto e la pecora. Molto altro, ed è meraviglioso. È un docufilm diretto da Marco Bonfanti che ritrae nella sua totale semplicità e contemporaneamente grandezza Bruno Bozzetto nei luoghi della sua vita, insomma, cari, tanto cari, la casa sul lago, il giardino. Com'è questa vita da Bruno Bozzetto che voglio dire è protagonista di una tesi di laurea del figlio di John Lasseter, però vive a Bergamo nella solita normalità
e fa il poker con gli amici.
Succede. No, comunque sono molto grato a Marco Bonfanti perché ha fatto un ritratto, devo dire, è un po' della mia vita, del mio comportamento, molto poetico e fatto veramente col cuore in mano, cioè ha cercato di cogliere non gli aspetti del lavoro che forse erano più banali o forse meno interessanti per alcuni, ma il lato umano, cioè appunto come dite voi, come si vive, gli animali che ho attorno, l'amore per il silenzio, per tante cose che si stanno perdendo. Comunque ha fatto un ottimo lavoro e sono contento veramente.
L'ha emozionata a rivedere anche con la sua famiglia questo?
Sì, sicuramente. Non è normale rivedersi in un film, non è il mio mestiere è stare dall'altra parte della macchina da presa, però devo dire che quando un lavoro è ben fatto, è fatto con sentimento, alla fine lo si apprezza proprio per quello che è. E quindi ripeto, non sta a me giudicarlo, starà al pubblico a vedere se trova interessante quello che vede, ma direi di sì, perché dalle critiche che ho letto finora sono molto positive, molto belle.
Assolutamente sì.
Noi ci siamo anche emozionate e ci siamo dette, ma quanto vorremmo essere le nipoti di Bruno Bozzetto, perché volete, sull'altalena ci volevamo venire anche noi, soprattutto quando lei ha detto io vado d'accordissimo con i miei nipoti, perché insomma vediamo il mondo allo stesso modo.
Ma sono meravigliosi, cioè i bambini sono effettivamente le persone più semplici, più dirette, più vicine ancora alla semplicità, alla spontaneità che esistano, perché stando con loro si vede il mondo con nuovi occhi, con una nuova semplicità, una nuova freschezza, si scopre tutto. E quindi io credo che stando con loro impari, io impari, e credo che tutti gli adulti possano imparare.
Ma io credo che Bruno Bozzetto, classe 1938, diciamolo, no, ma diciamolo perché è una freschezza, diciamolo, bisogna dirlo, classe 1938 sia il più bambino di tutti.
Sì.
Lei è il più bambino di tutti.
Perché mi diverto.
Ma perché ha un senso dell'ironia che è veramente indelebile, tra l'altro, non avrebbe fatto questo mestiere, tra l'altro.
Non avrei fatto. In effetti oggi senza ironia, senza senso dell'umorismo non è facile sopravvivere,
ecco,
perché aprire il giornale o leggere il telegiornale o vedere il telegiornale può portare una persona nello sconforto, invece con un po' di senso di umorismo, soprattutto di relatività, cioè mettere ogni cosa al suo giusto posto.
Esatto.
Perché si tende oggi a mettere tutto in primo piano e quindi diventa tutto un dramma. In realtà ogni cosa sta al suo posto e ci sono le distanze tra le cose. E questo in effetti mi aiuta molto.
E a proposito di bambini, una definizione che mi ha fatto commuovere alla fine di questo film bellissimo è arrivata proprio da un bambino che ha detto: che cos'è un disegno? È un'idea con intorno una linea, e questa è tutta la mia vita. E lei, devo dire, lì mi ha fatto versare molte lacrime, mi sono molto emozionata.
Davvero? Che
sì.
Non volevo portare.
No, è stata una bella emozione.
Mi fa piacere. No, è bella questa frase, è veramente bella e mi ha colpito tanto che l'ho sempre usata e lo dico chiaramente, non è mia, però sì, sì. Veramente rappresenta così bene il concetto del nostro lavoro, cioè noi abbiamo delle idee, si tratta di farle arrivare al pubblico attraverso, io lo faccio attraverso il disegno, chiaramente un oratore lo farebbe attraverso le parole, un altro attraverso le fotografie, cioè io lo faccio col disegno,
sì.
E questo mi piace molto.
Ecco, nella sua carriera diamo qualche cioè un po' di qualche informazione in più agli ascoltatori. 7 lungometraggi, io ho contato 40 cortometraggi, ma magari sono di più, non lo so. È comparso nel Carosello con i suoi personaggi, ovviamente, nel Corriere dei Piccoli. Si dice che abbia tracciato le linee, appunto, e le idee in animazione del primo western all'italiana, anche se lei dice giustamente chi se ne frega se è il primo o il secondo, l'ho fatto. Ecco, con Western Soda. Poi Mr. Tau ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 90, Cavalletta è stato nominato al premio Oscar nel 91, ha realizzato diversi contenuti di divulgazione scientifica con Piero Angela, con
100
filmati inseriti nella rubrica televisiva Quark dall'81 all'88.
Esatto.
Poi ha preso in giro James Bond, io me la sono annotate tutte queste cose, L'Uomo Mascherato, Sergio Leone, perché questa cosa di Western Soda è meravigliosa,
sì.
Perché, insomma, è proprio fa il verso perfetto. Poi in senso buono si è ispirato a Fantasia, nel senso non è una copia, ma è la sua reinterpretazione, ascoltando un bolero di Ravel in radio, e lei Fantasia l'ha ascoltato, l'ha visto 12 volte al cinema.
Sempre pagando il biglietto.
Esatto.
Che è importante dirlo, perché oggi con un DVD non si paga niente, lo si vede anche 100 volte.
Ecco, oltre a questo io aggiungerei che ha anche rivalutato Kim Basinger.
Esatto.
Moltissimo, ma vedendola di fronte sì, l'ho rivalutata molto. No, è vero, tutto quello che ha detto è vero. Poi appunto ci sono tantissimi film pubblicitari che non ho considerato.
Certo.
Però ecco, diciamolo chiaramente, tutto questo è stato possibile perché avevo uno studio con dei collaboratori formidabili.
Assolutamente sì.
Perché insomma ne ho avuti tanti, veramente bravi.
Tra l'altro lei racconta anche dell'amicizia che c'era, che era fondamentale all'inizio per partire, per così in modo informale fare riunioni creative, mettere insieme le idee. Adesso lo studio è un po' più serio perché ci sono di mezzo le tecnologie che insomma complicano un po' le faccende a volte, però danno nuovi stimoli come il 3D, ma nello studio ci sono anche le nuove generazioni, i suoi figli la stanno seguendo.
Sì, lo studio è gestito da mio figlio Andrea, Pietro Pinetti che è un socio, l'altro figlio Fabio che collabora soprattutto per la post-produzione, le mie figlie non nello studio ma ne hanno uno loro, si occupano di tutto il mio lavoro passato, quindi insomma bene o male continuiamo la bottega familiare quasi degli artigiani.
Che tra l'altro ha avuto origine con il suo primo fan, colui che ha creduto in tutto e per tutto al suo talento, che è il suo papà.
Mio padre Umberto è stato fantastico. Vabbè, io ero figlio unico, quindi lui per me rappresentato tutto, ha rappresentato il padre, l'amico, il fratello, il collaboratore, insomma, e poi soprattutto quando ho iniziato a lavorare è stato quello che, credendo in me e non capendo nulla di animazione, perché non capiva nulla, sentivo che parlava con mia mamma e diceva: ma cosa sta facendo quel ragazzo? Sta facendo centinaia di disegni, ma cosa sta facendo? Cioè non capiva. Però mi ha aiutato comunque, e il primo film ho girato su un asse da stiro trasformato da lui in una, chiamiamola così, in una verticale, come si chiama l'apparecchio su cui riprendiamo i disegni. È stato un aiuto fantastico, veramente.
Un altro supporto fondamentale è quello di sua moglie.
E mia moglie mi ha permesso di fare, devo dire, i lungometraggi, i cortometraggi e tutto, perché con quattro figli non è facile in casa avere quella tranquillità, certo, e quella serenità. E lei me l'ha permesso. Lei è una persona veramente fantastica che si occupa di tutto, è molto attenta, sempre calma. E quello che è buffo, che lei non sa quasi nulla del mio mestiere. Ogni tanto ho il dubbio che non sappia cosa faccio.
Anche lei la osserva e dice: ma questo cosa fa, che si guarda attorno e basta? Invece sì, anche quello è parte del processo creativo alla base di un personaggio, di una storia.
Sì. No, ma poi questa tranquillità che è la base. Se uno, certo, io perlomeno sono fatto così, se non sono in pace col mondo, se non vivo in un momento di tranquillità, non riesco a pensare a nulla, cioè sono distratto, sono preoccupato, devo essere rilassato. Mia moglie mi ha permesso di farlo, quindi è veramente importante.
Assolutamente sì. Bruno, che rapporto ha lei con i suoi personaggi? Perché sono tantissimi. C'è quell'attaccamento della personalità, come chi scrive un libro che dice: vabbè, il personaggio poi autonomamente mi ha portato fuori dalla storia che io mi ero immaginato. C'è anche questo elemento un po' del personaggio che ha una vita propria, o in realtà tutte solo produzioni?
No, cioè ci si affeziona ovviamente al personaggio, alla sua personalità, però devo dire che, a differenza di un attore che potrebbe portare del suo e cambiare anche l'indirizzo di quello che il regista aveva in mente, il disegno animato è al nostro servizio. Io credo che il migliore attore del mondo sia uno a disegni animati, perché fa esattamente quello che gli si chiede, punto e basta. Chiaramente lui non offre nulla, cioè non è l'attore, mi può proporre delle soluzioni nuove, delle interpretazioni, il disegno animato non lo fa,
certo.
Quindi è chiaro che è un personaggio al tuo servizio e bisogna usarlo bene, però il vantaggio è che nel fare l'animazione i tempi sono talmente lunghi che abbiamo veramente parecchio tempo per riflettere su ogni piccola cosa, a differenza del dal vero, dove le decisioni vanno prese al momento di fronte al problema.
Certo.
E quindi io mi trovo bene con i disegni animati, mi sono sempre trovato bene, non sono affezionato a nessuno di loro e a tutti, un po' come un regista si affeziona agli attori nel momento in cui sta lavorando con loro, poi chiaramente passa al prossimo. Il Signor Rossi è stato un attore, ecco, che ho ripreso varie volte, quindi è quello a cui forse sono più legato, perché è ritornato in tante produzioni diverse, in serie televisive, nei primi cortometraggi, nelle vignette, nei fumetti.
È anche in qualche modo quello più legato al mondo reale, il Signor Rossi.
Cioè, però ci sono un po' io, senza Baffi, ecco, più o meno sono un po' io. Ma questo è normale, nel realizzare, quando si pensa, certo, a una situazione, prima di tutto è il proprio punto di vista, quello che dà in là.
Certo, ma anche il gatto nero di Allegro non troppo è il gatto di sua moglie, no?
Sì, quello è il gatto proprio di mia moglie, vabbè. L'abbiamo reinterpretato, ma...
Però
è proprio lui.
È proprio un gatto.
Io mi sento un po' mini VIP, visto che siamo in vena di confessione.
Ah, quello che proprio non
c'è. Deve scegliere tra Sheila e Lolo mini VIP, però, perché sono diversi.
Sono diversi.
lo so, però...
Mini VIP è una vita un po' più complicata.
Sì, però se devo scegliere tra i personaggi, ecco, mi identifico in mini VIP.
A proposito però di personaggi, la pecora Belen ha una vita ultimamente
ha una striscia tutta sua,
abbastanza insomma impegnativa sulla sua pagina, sulle
sue
pagine.
mi sto divertendo perché in effetti hanno incominciato a stimolarmi proprio su Facebook dicendo: ma perché non fai qualcosa? Poi ragionandoci mi sono accorto che
ce l'avevi,
ce l'avevo lì.
Era proprio lì.
Ho provato ad insegnarla, poi l'ho abbandonato, poi ho ripreso, poi l'ho abbandonato, poi alla fine ho visto che un po' funzionava e ne ho fatte parecchie, ne ho già fatte più di 20 di vignette e sto a tempo libero, che purtroppo adesso non ho più in questo momento, mi diverto ad andare avanti, ma è un gioco, dai. Beh, il problema è questo, cercare di giocare.
Ma io credo che il pubblico lo capisca benissimo quando chi disegna si sta divertendo e sta giocando, perché sono proprio lì, cioè, e credo anche che si autoalimenti continuamente la creatività,
sì,
sicuramente.
Brava,
quindi.
Vero. Perché nel momento in cui si fa un lavoro un po' per obbligo, perché si è obbligati a farlo, secondo me si perde quella spontaneità, quel divertimento, veramente quel giocare con le cose, diventa un lavoro e allora perde.
Non va più bene.
Non va più bene.
Il viaggio nelle sale di questo docufilm inizia a Milano questo venerdì.
Esatto.
Dal Cinema Mexico.
Esatto.
E poi però per gli ascoltatori mantovani l'appuntamento con Bruno Bozzetto in persona è per venerdì 21 ottobre alle 21 al Cinema Mignon, e ci saranno sia lei che Marco Bonfanti, perché è giusto avere i due punti di vista.
Diciamo che lui è il personaggio, non io, nel senso che è lui che ha fatto il film, io sono semplicemente il burattino che...
Ma se io chiedessi, se io facessi questa domanda a Marco Bonfanti, io sono sicura che risponderebbe con una vita come quella di Bruno Bozzetto, direi che insomma un documentario è di
questo...
Ma lui
questo... l'ha fatto convinto e ci credeva, infatti devo dire, ha fatto un bel lavoro, è stato proprio bravo, gliene sono riconoscente ovviamente. Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto del film, in cui ci sono anche scene delle mie vacanze, sì, scene del passato. Il rivedere mio padre, ad esempio, in certe inquadrature che io non avevo più visto, cioè è stata una scoperta anche per me. E questo mi ha colpito molto.
Ma è un film perfetto da tramandare.
Sì, è vero.
Ai nipoti e oltre, insomma, sì.
E poi diciamolo chiaramente, di solito questi film li fanno quando uno è morto, sono ancora vivo, dai, anche divertente.
Esatto.
Posso essere contento.
Direi proprio di sì, perché è un film che mescola anche tante emozioni, tanti sentimenti, e devo dire che è una bella memoria storica da tramandare.
Mi fa piacere, perché lei rappresenta il pubblico e io non posso dire nulla.
Esatto. Beh, per chiudere io ricorderei anche altri dettagliucci così della vita di Bruno Bozzetto. Lei innanzitutto una sezione tutta sua, con personaggi, filmati, un book trailer, un video, insomma, con un collage dentro al museo di Walt Disney, innanzitutto.
Ah, sì, sì, ecco. Sì, questo è stata cosa bella, molto bella, perché è stata anche inaspettata. D'altronde, quando sono andato a visitare il museo, ho conosciuto la figlia di Disney, Diane, c'era questo spazio e ne abbiamo parlato, e da lì è nata l'idea. Loro volevano fare qualcosa in questo senso, ed è nata così, ed è stato ovviamente per me un onore enorme, perché io sono nato con Walt Disney, per me Walt Disney è il secondo padre e gli sono riconoscente per tutto quello che ho imparato da lui, ma parlo soprattutto proprio di lui, Walt Disney, quello che ha fatto i film che hanno segnato la storia del cinema. Dopo la Disney è diventata un po' più un'organizzazione, diciamo, industriale, una multinazionale, insomma è cambiato un po' lo spirito, anche se continuano a fare film meravigliosi, però ecco, io a Disney sono incredibilmente affezionato, e l'andare proprio in casa sua con materiale nostro, film nostri, ovviamente mi ha
vedere il signor Rossi nello stesso luogo di Topolino, direi che è un bel simbolo,
con una voce artista. Tra l'altro una bella voce in inglese che racconta la storia,
e mi fa piacere, perché io l'inglese lo so male, quindi sentire parlare di me con un bel inglese.
E poi appunto c'è anche questa amicizia con John Lasseter, che lei conosceva da giovane e poi ha rincontrato in Pixar quando
l'ho incontrato a Milano. A Milano. Io l'ho conosciuto da giovanissimo, quando ho fatto il primo film Luxor Junior, che è quella storia di quella famosa lampadina. Ed era un ragazzo e mi aveva raccontato appunto le difficoltà per fare questo lavoro, che comunque ha rappresentato per me, gliel'ho anche detto, la rottura totale con l'animazione 3D che prima veniva utilizzata solo per mostrare cose meccaniche, robot, apparecchi, non c'era l'anima. Lui improvvisamente ha messo l'anima, questa lampada era un personaggio con una personalità e un'anima. Sì. Ecco, poi a Milano c'è stata questa mostra sua e ovviamente sono andato e l'ho rivisto e mi ha colpito perché si ricordava i miei film, mi parlava di una scena di un mio film che l'aveva colpito, diceva che suo figlio si è laureato praticamente con Allegro non troppo, quindi insomma mi ha ovviamente emozionato perché per me era un semidio sceso in terra. E poi la sera stessa siamo andati in casa d'amici, c'era parecchia gente, mi ha detto: ma tu devi venire alla Pixar a fare un viaggio, e figuriamoci, mi sono saltato al collo. È stata una cosa magnifica, bella proprio dal punto di vista umano, ma anche proprio come esperienza, vedere questi posti che per noi sono fantascienza pura.
Assolutamente sì. E cosa vuol dire anche vedere gli strumenti che vengono utilizzati oggi e immaginare a com'era l'animazione ieri, quando lei ha iniziato con strumenti, certo, molto più semplici? Cioè,
ma quello non è che sì, quello è un passaggio graduale che tutto sommato trovo giusto, inevitabile. Proprio adesso sono uscito da un convegno dove c'era i personaggi più grossi della Pixar e della Disney. E io ho chiesto effettivamente che ne pensano dell'animazione in 2D e ho avuto una risposta un po' poco consolante, cioè mi ha dato l'idea che lo considerano ormai un po' un prodotto del passato superato, e che secondo me non è vero, perché l'animazione, diciamo, su fogli di carta rispetto all'animazione tradizionale possiede ancora quel fascino, quella magia del disegno che un po' si perde, sì, nel 3D. Nel 3D abbiamo un realismo incredibile, nei dettagli più spaventosi, non si capisce neppure se è dal vero o se è animazione, però si perde quella magia della creazione, dello schizzo, del bozzetto, come certo, dico io. E questo effettivamente un po' mi è dispiaciuto, ma sembra che il mondo vada proprio da quella parte.
C'è da dire anche una cosa: in realtà negli ultimi cortometraggi la Pixar ha riscoperto un pochino queste tecniche anche di schizzo e di disegno fatto con le tecnologie di oggi, ma che però vanno a rispolverare alcuni effetti dell'animazione di ieri. Secondo me ok, l'industria va in un altro senso, c'è questo da dire, ma la sperimentazione attorno alle tecniche secondo me, non vuole del tutto abbandonarla, è una sensazione
anche perché tutti i lavori, anche i più complessi del 3D, nascono sempre da un disegno, da, certo, uno schizzo, da una scenografia, quindi resta comunque il punto di partenza. Però dato che secondo me un film d'animazione ha lo scopo di comunicare, se io posso comunicare delle idee con una tecnologia anziché con un'altra, non vedo una gran differenza. Il problema è che è il pubblico che sta cambiando. Cioè, sì, il pubblico incomincia a pensare che l'animazione sia soltanto il 3D. E questo un po' mi dispiace.
Ecco. Va bene, a noi dispiace un'altra cosa, che sta scadendo il tempo e
sì,
noi vorremmo stare
per ore,
noi vorremmo sì, chiacchierare con Bruno Bozzetto tantissimo ancora, perché avremmo tantissime domande, però la lasciamo
tempo
anche tornare
scade.
Esatto,
sì,
il tempo scade, però la ringraziamo tantissimo,
sì,
naturalmente.
Grazie,
ci vediamo il 21, questo poco
benissimo,
ma sicuro, perché ecco,
ti riconosco perché una è Sheila e l'altra è Lola.
Esatto,
ci riconosce per quello, faremo le feste.
Va grazie bene, infinite d'accordo, a Bruno
grazie
Bozzetto
a
grazie.
Buona serata,
grazie.
Buon lavoro, arrivederci.
Said I'd be gone by five, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do.
to love somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Hunter. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Hunter. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. We were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. I'm being honest with you. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be Mr. Hunter.
E noi dobbiamo salutarvi, quindi ritorniamo in diretta per pochi secondi,
sì.
Giusto il tempo dei saluti.
Salutiamo in corsa perché il tempo stringe, tempo sfuggit, ma ne valsa la pena perché abbiamo appena chiacchierato con Bruno Bozzetto e insomma se non avessimo davanti il monitor saremmo andati avanti a
sì.
Oltranza, quindi grazie agli ospiti che sono stati con noi oggi, al nostro regista Marco Camilli, a chi ha chiamato per avere insomma in regalo i biglietti.
Rimangono ancora quelli di Vacanze Romane, ma vediamo magari la prossima settimana.
Esatto, esatto,
e ve lo ricorderemo.
Non vi preoccupate. Allora raga, ringrazio lei, la mia super VIP Valeria Dal Core.
E ringrazio la mia meravigliosa compagna di viaggio, nonché Lola o Sheila,
vediamo
una delle due.
Sì.
Elsa Ricadonna.
E noi ci risentiamo sempre qui in diretta mercoledì prossimo.
Ciao.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Ricadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8:30 alle 20, anche al sabato. Da novembre al primo piano della farmacia saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini su strada statale Ustigliese in zona Valdaro a Mantova.